benvenuti. Allora vedo che ci sono tante persone che non c'erano la volta scorsa, poi i testi che abbiamo commentato li trovate con il foglio che è stato distribuito. I testi di oggi ve li do alla fine, però un minimo sunto dalla puntata precedente. In questa nostra catechesi sulla misericordia, aiutata dai testi di Giovanni Paolo II, per prepararci alla Pasqua, per prepararci anche alla sua beatificazione. Per onestà ricordo quello che ho detto la volta scorsa, non è una catechesi su Giovanni Paolo II o una presentazione sistematica del suo insegnamento sulla Divina Misericordia. È una catechesi sulla Divina Misericordia, servendoci di alcuni testi di Giovanni Paolo II, che sono molto ricchi, molto belli, ma non ho la pretesa di presentare il pensiero e la dottrina di Giovanni Paolo II, questo a scanso di equivoci e per correttezza. La volta scorsa abbiamo messo a fuoco la realtà del peccato, non per fissarci sul peccato, ma per capire che cos'è la Divina Misericordia, perché se sviviamo, come talvolta facciamo, la realtà del peccato, capite che ci vuole poco a perdonare. E abbiamo fatto anche la battuta, no? Che noi facciamo facilmente, perdoniamo i peccati che non riteniamo tali. Il problema è quando il male c'è. E ci siamo detti delle cose anche un pochino pesanti, forse, anche se, lasciandoci poi il compito a casa di un esame di coscienza, ho ricordato a tutti, facciamolo davanti a Dio. Ricordiamoci la frase di Pascal: conoscerai i tuoi peccati quando li avrai espiati. Il Signore nella sua bontà ci fa conoscere la gravità del peccato nella misura in cui ne possiamo reggere il peso, cioè alla luce della sua misericordia, perché se noi vedessimo lo stato della nostra condizione qui e ora, sperando tutti di essere in grazia di Dio, moriremmo di dolore. E questa battuta, che può sembrare esagerata, non è mia, ma è del santo curato d'Ars. Appunto, una vita così austera, penitente, così spesa all'amore di Dio, già avanzato nella strada della perfezione, aveva chiesto al Signore la grazia di conoscere lo stato della sua coscienza, come era davanti a Lui. Non ha dormito per delle notti e ha poi raccomandato ai penitenti di non fare mai domande di questo genere. Che tra gli altri aspetti della misericordia di Dio c'è quello di conoscerci in dosi omeopatiche. Conoscerci, perché abbiamo bisogno di conoscerci, ma grazie a Dio non vediamo tutto in una volta. Possiamo vedere di più alla luce della sua misericordia. E allora oggi spostiamo lo spot proprio, puntiamo la luce direttamente sulla Divina Misericordia. E la Divina Misericordia, prima di essere quello che Dio fa per noi, è Dio per noi. La risposta di Dio al peccato è Gesù Cristo. Questo dovrebbe essere quasi uno slogan, ma nel senso positivo del termine, col quale oggi usciamo di chiesa. Se ci dimentichiamo il resto, pazienza, ma questo ce lo dobbiamo imprimere. La risposta di Dio al peccato è Gesù Cristo. Il testo fondamentale di Giovanni Paolo II al proposito lo troviamo nella Redemptor Hominis, che è stata la sua prima enciclica. E nel testo in cui invece parla di più della Divina Misericordia, la Dives in Misericordia, Dio ricco in misericordia, esplicitamente rimanda all'insegnamento della Redemptor Hominis. Dice: se volete capire quello che vi sto dicendo adesso, dobbiamo partire da lì. Cosa dice nella Redemptor Hominis, numero 9? Se Dio trattò da peccato colui che era assolutamente senza peccato, è una citazione indiretta della seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5, che poi vi ho messo nel testo, Se Dio trattò da peccato, colui che era assolutamente senza alcun peccato, lo fece per rivelare l'amore che è sempre più grande di tutto il creato. L'amore che è lui stesso, perché Dio è amore. E soprattutto l'amore più grande del peccato, della debolezza, della caducità del creato, più forte della morte. Questa rivelazione dell'amore viene anche definita misericordia. E tale rivelazione dell'amore e della misericordia ha nella storia dell'uomo una forma e un nome. Si chiama Gesù Cristo. Ha una forma e un nome. Si chiama Gesù Cristo. Due precisazioni su questo testo bellissimo. Tradizionalmente definiamo misericordia l'amore di compassione verso qualcheduno che ha bisogno. Quindi è in maniera molto appropriata che l'amore di Dio verso l'uomo peccatore in quanto peccatore si definisca misericordia. Sull'affermazione forte del Papa che Gesù è la forma e il nome di questa misericordia del Padre nei confronti dell'uomo, mi piace ricordare quello che dice l'attuale Papa invece nel suo libro di Nazareth, il volume 1, quello di cui adesso invece abbiamo finalmente la seconda puntata, commentando la parabola del figlio prodigo, tra l'altro che è andato a messa oggi, era il Vangelo di questa mattina. Il Papa non è originale in questo, cita esplicitamente la sua fonte, e mi pare che in un'occasione sia Jean Grelot, che era un mondo dell'Egitto contemporaneo. Dice, ma nella parabola del figlio prodigo c'è l'uomo peccatore, c'è il padre che accoglie, tutto bellissimo, ma se il Vangelo è anche una rivelazione di Gesù Cristo, Gesù dov'è nella parabola del figlio al prodigo? E questo esegeta, che poi il Papa cita e fa suo, dice Gesù scompare, non è come in altre parabole in cui appare la sua azione, il buon pastore, perché sta parlando del suo atteggiamento e spiega questa parabola per parlare del suo atteggiamento. Ma il suo atteggiamento come uomo che accoglie i peccatori, la parabola viene detta contro i farisei, ai farisei che lo criticano perché mangia con i peccatori, accoglie i pubblicani e non pone dei ritualistici filtri nel suo incontro con questa gente. Gesù sta dicendo quello che sto facendo io è quello che fa il Padre, cioè si sovrappone perfettamente all'immagine del Padre. Rovesciamo una cosa, Gesù Cristo è perfettamente la rivelazione del Padre e lo è perfettamente nel suo atteggiamento nei confronti del peccatore. Vedete che questa frase, che Gesù è la forma e il nome della misericordia, assume a questo punto non più la brillantezza ma un po' fredda di uno slogan, ma inizia a colorarsi, a prendere contenuto. Il testo però più ampio, non lo leggiamo tutto perché sennò partiamo, però ve l'ho messo quasi tutto, di Giovanni Paolo II, che amplia questo discorso e ne approfondisce diversi aspetti, si trova nella Dives in Misericordia. Non so se vi ricordate, Giovanni Paolo II ha iniziato il suo ministero, anche se ci ha messo parecchi anni, con una trilogia di encicliche sulle tre persone divine. Redemptor Hominis su Gesù, vero Dio e vero uomo, Dives in Misericordia sul Padre, poi la Dominum et Vivificantem, delle tre certamente la più difficile, sul Spirito Santo. E questa visione trinitaria il Papa ce l'aveva molto forte, al punto che nella preparazione al grande giubileo del 2000 aveva voluto che i 3 anni precedenti fossero proprio dedicati alle 3 divine persone, riprendendo l'insegnamento di queste 3 encicliche. E anche lì veniva quasi da pensare, ma 20 anni prima ci pensava già a preparare il grande giubileo, non sapeva mica che sarebbe stato ancora vivo, eppure sembra proprio che nella provvidenza ci fosse già questa preparazione remota. La diversi in misericordia quindi è la seconda puntata di questo trittico, ma tutta incentrata sul tema di Dio padre della misericordia, Dio ricco in misericordia. Peraltro l'enciclica breve e rispetto allo stile medio di Giovanni Paolo II la trovo anche molto più facile, più... parla più facilmente al cuore, mentre altri suoi scritti sono sempre molto belli ma richiedono magari una masticazione più prolungata, come per esempio la Dominum et Vivificante. Nella Dives in Misericordia troviamo al numero 7 una lunga esposizione proprio della rivelazione della misericordia in Gesù Cristo. Al tempo stesso, come Dio ci salva in Gesù, non ha risparmiato il suo figlio per salvare tutti noi, Romani 8, trovate anche questa citazione, lo ha trattato da peccato, allora il Papa mette a fuoco questo. Leggiamo qualche testo, poi facciamo i nostri commenti e cerchiamo di... perché risponde anche a tante nostre domande, secondo me. Il messaggio messianico di Cristo e la sua attività tra gli uomini terminano con la croce e la risurrezione. Dobbiamo penetrare profondamente in questo evento finale se vogliamo esprimere sino in fondo la verità sulla misericordia, così come essa è stata sino in fondo rivelata nella storia della nostra salvezza. E qua fa riferimento diretto alla Redemptor Hominis. Se infatti la realtà della redenzione, nella sua dimensione umana, svela la grandezza inaudita dell'uomo che meritò di avere un così grande redentore, ve la ricordate, è Gaudium et Spes, e poi la frase più famosa della Redemptor Hominis, che alla luce del Verbo incarnato l'uomo conosce pienamente l'uomo, cioè la piena conoscenza sull'uomo, la vera antropologia fino in fondo si ha alla luce di Cristo. Sta dicendo questo: l'incarnazione, la grandezza di Cristo ci rivelano la grandezza dell'uomo. Ma dice, oltre a questo, al tempo stesso la dimensione divina della redenzione ci consente, direi, nel modo più empirico e storico, di svelare la profondità di quell'amore che non indietreggia davanti allo straordinario sacrificio del Figlio per appagare la fedeltà del Creatore e Padre nei riguardi degli uomini creati a sua immagine e fin dal principio scelti in questo Figlio per la grazia e per la gloria. Papa, cosa ti sta dicendo? Vuoi capire quanto Dio ti ama? E vedi quello che ha fatto per te. È un linguaggio molto tradizionale. È il linguaggio del secondo millennio della nostra devozione, anche molto occidentale, molto latina, nei confronti di Gesù crocifisso, no? Noi siamo abituati a queste parole a vederle direttamente riferite a Gesù. Ecco il cuore che ha tanto amato gli uomini e ne riceve soltanto ingratitudini. Io per te ho patito tutto questo. Quante volte abbiamo letto di testi, conosciamo preghiere, noi stessi, mettendoci in contemplazione davanti al crocifisso, no? Pensiamo a quello che Gesù ha fatto per noi. Il Papa ci sta dicendo, facendo fare il passo ulteriore, che è implicito in quello, ma... cioè, va bene, ma Gesù chi è a far questo? Non è soltanto un uomo, è Dio. Rivela l'amore dell'intera Trinità in quel modo. Cioè, come Gesù ci ha amato fino in fondo, dandoci se stesso sulla croce, il Padre ci ama fino in fondo, dandoci suo Figlio. Non c'è contrasto fra questi due amori. è un unico amore di cui noi siamo i beneficiari. Noi siamo meno abituati però a riferire al Padre e alla dimensione divina tutto questo. Il Papa ci dice, beh, speriamolo a fare. Ed è una prova empirica, storica, efficace, no? Che poi ritroviamo in tanta devozione, già antica, Sant'Agostino mi pare, comunque uno dei padri, dice: e ti meravigli che noi, che Cristo sia risorto e che noi risorgeremo? E nella mia poca fede direi sì, ci meravigliamo un po', non è che la risurrezione sia proprio la cosa più scontata di questo mondo. Dice: ma ti dovresti meravigliare che un Dio è morto per te? Quello è molto più grande. Hai visto il di più che è morto per te? È il meno che viva e che ti faccia partecipe della sua vita. Oppure mi viene in mente San Leopoldo Mandic, che quando diceva messa aveva qualche grazia da chiedere. Sapete che in vita e in morte è un grandissimo taumaturgo, no? Teneva in mano l'ostia e in Veneto, perché lui era croato di famiglia, ma parlava veneto come i vecchi della costa dalmata, stava in Padova e diceva: Paron benedetto, adesso tengo in mano vostro figlio, ma avete già dato tutto, provatevi a negare tutto il resto. Mi avete già dato tutto, ci ho già dato tutto. Gli eventi del Venerdì Santo e prima ancora la preghiera nel Getsemani introducono in tutto il corso della rivelazione dell'amore e della misericordia nella missione messianica di Cristo un cambiamento fondamentale. Qui c'è una svolta. Colui che passò beneficando e risanando sembra oggi egli stesso meritare la più grande misericordia. Abbreviamo un pochettino. Gesù come ha iniziato a rivelare la misericordia del Padre? Predicando il Vangelo, la buona notizia, dicendo il regno di Dio è vicino e facendo dei segni che rendevano credibile questo annunzio, passando e beneficando tutti, fa solo del bene. Nella passione vediamo che colui che ha fatto solo del bene riceve del male. È lui che lo vediamo meritevole di misericordia e di compassione. Anche qua quanta nostra devozione tradizionale, no? Facciamo compagnia a Gesù, lo consoliamo, l'ora santa. Tutte cose vere, ma che in quel momento storico non si sono realizzate. Colui che rivela la misericordia e la rivelava non a parole, ma nei fatti, non ha ottenuto misericordia. Viene arrestato, oltraggiato, condannato, flagellato, coronato di spine, inchiodato alla croce, spira da frumenti strazianti. E allora che merita particolarmente la misericordia degli uomini che ha beneficato e non la riceve, persino coloro che gli sono più vicini lo abbandonano, non sanno proteggerlo e strapparlo dalle mani degli oppressori. In questa tappa finale si realizza la profezia di Isaia sul servo di Yahweh: per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Ricordatevi che questo testo ritorna anche nella prima lettera di San Pietro esplicitamente, quindi è la prima generazione cristiana che chiaramente riconosce in quel misterioso personaggio che si trova nei testi del cosiddetto secondo Isaia, riconosce che è l'annunzio di Cristo. Cristo ha realizzato quello, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Cristo, come uomo che soffre realmente in modo terribile nell'orto dei lidi e sul Calvario, si rivolge al Padre di cui ha testimoniato l'amore e la misericordia verso gli uomini. Ma non viene risparmiata proprio a lui la tremenda sofferenza della morte in croce. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. Seconda Corinzi 5, 20, già citato prima. Perché? Questa è la cosa che ci dà più problema, no? Noi riusciamo a capire che Gesù ci ama fino in fondo morendo per noi. Questa è una cosa abbastanza logica, no? Possiamo anche capire la grandezza dell'amore del Padre che ci dona il Figlio che muoia per noi. Ma perché il Padre permetta che il Figlio muoia in quel modo, perché sia la sua volontà che il Figlio muoia in quel modo, sia fatta la mia e non la tua volontà, noi non riusciamo a capire. A noi questo fa problema, no? E questo ci fa problema in Gesù e ci fa problema in noi stessi quando nel nostro piccolo, o ahimè non nel nostro piccolo, ci troviamo in una condizione simile. Perché Dio, se è buono, mi permette, vuole questo. Non so se qualcuno c'era la sera che c'era Monsignor Fisichella in cattedrale. Uno dei seminaristi ha fatto una domanda, citando un autore contemporaneo, ma non era soltanto quell'autore, una mentalità che si è diffusa abbastanza, prima nella teologia protestante, ma poi è arrivata anche nella teologia cattolica, sul contrasto tra onnipotenza e bontà. Veramente quella sera Monsignor Fisichella non ha risposto molto. Ma credo che non avesse inteso il contesto nel quale gli veniva inserito, perché credo che il contesto della domanda invece fosse rispetto al dilemma di cui ci poniamo noi davanti, mentre tutto sommato non era molto in tema rispetto alle cose che aveva detto lui quella sera, quindi era un fraintendimento legittimo. Ma questa tesi che cosa vuol dire? Come facciamo a salvare Dio dall'accusa di non essere buono, visto che c'è il male nel mondo, un male al punto tale che Gesù muore? Dio non è onnipotente. Ci sono delle cose che neanche Dio può fare. Ora, detta così, ci fa sgranare gli occhi, no? Ma limata, la tesi è questa. Perché Dio non ferma le guerre? È perché le guerre sono più grandi di Dio. Cosa può fare l'uomo? Dio ti dà un insegnamento morale, ti insegna come vivere bene in quell'occasione. Ma vi ho già svelato il veleno di questa tesi. Alla fine questo Dio non è Dio, è un saggio, è un maestro. Muore sulla croce impotente perché è impotente. Ma se muore impotente, chi ci salva? Dall'altro punto di vista, questo elimina il problema del male, no? Dio non lo vuole. Ma un Dio che non lo vuole e non fa niente contro il male, o non può, o è cattivo. Questo è il nostro modo di ragionare, ed è un modo di ragionare che riemerge, Perché è il nostro sospetto base nei confronti di Dio. Il nostro sospetto base nei confronti di Dio non è innanzitutto che esista. È se esiste, perché sono in questa condizione. La risposta non è logica. Non nel senso che è stupida e razionale, ma nel senso che non è nell'ordine della logica, non è nell'ordine di una soluzione che mette tutto d'accordo, mentre questa teoria che vi ho citato è logica, mette tutto d'accordo. Che poi rimanga fuori tutta una parte è secondario, all'interno della teoria però funziona tutto, no? La risposta di Dio non è logica, è pratica, è esistenziale, è di nuovo la persona di Gesù Cristo. Adesso poi cerchiamo, andando avanti, di dire qualcosa di più. Cioè, di fronte al problema del male, prima di fare una teodicea, cioè una difesa di Dio, in chiave di teologia naturale o di teologia rivelata, cose che sono anche legittime e utili, però il cristiano in radice guarda Gesù Cristo. Cioè, a un certo punto noi, di fronte al nostro problema, sofferenza, male, morte, in noi, nei nostri cari, in questo mondo che va a catafascio, a un certo punto Può darsi che sui singoli punti non riusciamo a capire perché Dio ci sta facendo passare di lì. Non è detto che ci sia una risposta, vedremo tra poco, non è detto neanche che ci dia la pace nel senso in cui la intendiamo noi. Dio ci fa però percorrere, se noi lo vogliamo per grazia, lo stesso cammino che ha fatto il suo figlio. L'abbandono fiducioso fino in fondo, sia fatta la mia, non la tua, fatta la tua, non la mia volontà. Questo è il cammino del cristiano. Nella misura in cui l'abbiamo sperimentato, sappiamo anche che normalmente, passato questo gradino, Dio dà effettivamente una pace, una luce diversa già su questa terra. Cioè poi non ci lascia brancolare nel buio in maniera più completa, ma ci porta, talvolta ci porta proprio in una maniera anche molto pesante, a dirgli di sì nel buio. Dal buio non ci scappa. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. Ci sarebbe da dire molto anche questo, ma lo diciamo dopo un punto. Scriverà San Paolo, riassumendo in poche parole tutta la profondità del mistero della croce e insieme la dimensione divina della realtà della redenzione. Proprio questa redenzione è l'ultima e definitiva rivelazione della santità di Dio, che è la pienezza assoluta della perfezione, pienezza della giustizia e dell'amore, poiché la giustizia si fonda sull'amore, da esso promana e ad esso tende. Di nuovo il Papa ci sta dicendo una cosa di cui noi non siamo convinti. Noi al massimo possiamo accettare, se accettiamo che l'amore sia una cosa sensata nella nostra vita sociale, che l'amore promani dalla giustizia, come un di più. Il Papa ci sta dicendo la giustizia promane dall'amore. Pensateci com'è rivoluzionario. Nella passione e morte di Cristo si esprime la giustizia assoluta, perché Cristo subisce la passione e la croce a causa dei peccati dell'umanità. La giustizia assoluta, che non è altra cosa dell'amore, ma promana dall'amore. Cosa vuol dire? Che il Padre è un Dio sanguinario che ha bisogno del sangue del suo figlio per placarsi? Purtroppo questa sensibilità, non questa affermazione che è blasfema in una maniera evidente, ma questa sensibilità ha percorso parte della spiritualità cristiana. Questo sì. Per due motivi, no, forse sono di più, io ne conosco due, me ne vengono in mente due. Il primo, per un fraintendimento di quella che in teologia viene chiamata la dottrina della sostituzione vicaria, che assume lo pieno sviluppo nel Medioevo a partire da Sant'Anselmo. Cioè, c'è un danno da riparare, solo Dio lo può riparare, solo l'uomo lo deve riparare. Il figlio si incarna, vero Dio e vero uomo, paga il debito. Detta in questi termini, non è proprio il modo più elegante, ma dice una cosa vera. L'unica cosa, l'accento insensibilmente si sposta dal divario da colmare, per cui Cristo è il pontefice, colui che fa il ponte tra l'umanità e la divinità nella sua persona, al prezzo da pagare. E su questa sensibilità si è inserita poi la sensibilità, una sensibilità di pietà, che ha il suo sviluppo massimo, direi, in Lutero, e teniamo conto che il mondo moderno è figlio del protestantesimo, non è figlio del cattolicesimo, e quindi anche noi cattolici respiriamo questa mentalità attraverso una certa struttura culturale, anche se nei suoi elementi fondamentali non l'accettiamo, per cui la redenzione è stata letta sempre più in chiave di riparazione giuridica, prezzo da pagare. Perché dico che Lutero lo porta alle massime conseguenze? Perché in Lutero la salvezza, viene detto esplicitamente, è semplicemente la non imputazione, termine perfettamente giuridico. Tu rimani peccatore, ma invece che subire la pena per il peccato, Cristo l'ha subita per te, e in virtù dei meriti di Cristo, quindi Dio Dio non ti punisce e ti tratta come figlio, facendo finta che tu sia ancora innocente. Che poi Lutero volesse dire esattamente questo, non lo volesse dire, sono problemi che lascio volentieri agli storici della teologia, ma la sensibilità che si è innestata sul suo pensiero è stata fortemente questa. E capite che una sensibilità di questo genere alla fine ci allontana da Dio, perché Dio lo vedo come giudice, padre, padrone e sanguinario. Anche se in questi termini nessuno lo predicherebbe, perché evidentemente è irriverente e blasfemo. No, non è questo. È esattamente l'opposto. Il peccato è una cosa seria, torniamo alla puntata precedente. E le cose serie si pagano. Non è il bisogno di un pagare il debito da parte di un creditore esigente, ma è l'intrinseca realtà del disordine che chiede che sia colmato. Andiamo un attimo avanti e poi diciamo ancora due o tre cose. Ma subito dopo il Papa dice: questo non è semplicemente una riparazione, crea una sovrabbondanza. I peccati vengono compensati e questa è una giustizia su misura di Dio, che nasce tutta dall'amore. Non è su misura di Dio perché è sproporzionato il prezzo, è su misura di Dio perché è sproporzionato il frutto. E la volta prossima, Dio piacendo, parleremo della sovrabbondanza della divina misericordia, quello che opera. Cioè Dio, scusatemi la battuta, ci salva da Dio. Incarnandosi e morendo per noi, ci salva da Dio. Non ha scelto la strada più difficile perché gli piaceva farla difficile, ma ha scelto la strada che esprimesse al meglio chi è Lui. La teologia orientale e adesso anche qualche teologo occidentale parlano della croce come il momento di rivelazione della Santissima Trinità. Per capire chi è Dio in se stesso parto dal mistero della croce, in questa donazione continua, perché Dio in se stesso è una donazione continua. Il Padre è Padre perché dall'eternità genera il Figlio, gli si dà tutto al Figlio, e il Figlio è Figlio perché dall'eternità si accoglie completamente dal Padre, e il Padre e il Figlio, dandosi reciprocamente l'uno all'altro, spirano, termine tecnico, lo Spirito Santo, che è amore sostanziale. Abbiamo capito niente? Sì. Ma abbiamo capito che è nella donazione totale che Dio esiste dall'eternità. La croce è, nel nostro mondo limitato, la trascrizione più alta per comprendere che Dio è amore totale. Proprio per questo, la dimensione divina della redenzione non si attua soltanto nel far giustizia del peccato. Vedete, non basta Lutero, non è un'amnistia. Ma nel restituire l'amore con la forza creativa dell'uomo, grazie alla quale egli ha nuovamente accesso alla pienezza della vita. Ma qua mi fermo su questo testo perché è esattamente il tema della prossima volta. Ripartiremo proprio da queste parole. Allora, cerchiamo di spigolare ancora qualche elemento, perché poi vorrei dare anche qualche elemento più di riflessione, revisione di vita. Abbiamo detto, la nostra domanda sul dolore e sulla morte ha in Cristo una risposta esistenziale, non logica. È lo stesso percorso di Giobbe. Infatti Giobbe è la figura di Cristo. E Giobbe fa delle domande ben precise, non riceve delle risposte precise. Giobbe rimane affacciato sul mistero. Capisce soltanto che Dio è più grande. Noi siamo in vantaggio rispetto a Giobbe. Non soltanto ci viene detto che Dio è più grande, possiamo contemplare in che modo Dio si è rivelato più grande. Attenti quindi anche a certe spiritualità e certe meditazioni contemporanee che vogliono fermarsi a Giobbe. Partire da Giobbe va benissimo, perché è una risposta a una serie di domande molto umana, ed è parola di Dio. Mai fermarsi solo all'Antico Testamento, perché è antico. Dobbiamo sempre leggere l'Antico Testamento alla luce di Cristo, se no non siamo cristiani. La redenzione operata da Cristo sulla croce guarda la realtà dell'uomo, è quello che abbiamo detto prima, prende sul serio l'uomo nel suo limite, lo prende sul serio nella sua alienazione. Allora, di nuovo, difficoltà, ma si dice, sapete, no, che si dice che la fede cattolica è deve tenere continuamente insieme due degli elementi che sembrano contraddirsi tra di loro. Il peccato originale, poi il peccato attuale, quindi quello che siamo nella nostra struttura di natura storica come uomini e quello che sono io, è qualcosa di estremamente drammatico come alienazione da Dio. Vulneratus et spogliatus, spogliato dei doni di preternaturali e ferito. Sono i due aggettivi che nella parabola del buon ladrone, scusate, il buon ladrone, del buon samaritano, riguardano l'uomo ferito dai briganti. E i padri la leggevano allegoricamente in una maniera legittima, anche se non forse la più vicina al senso originale, come è l'immagine dell'uomo che dal peccato è stato ferito e spogliato. Ferito e spogliato però in che cosa? In una natura creata buona da Dio, e rimane buona nonostante la spogliazione e le ferite. Quindi noi siamo continuamente in tensione, no? Dobbiamo da un lato riconoscere tutto il bene che c'è in noi, che c'è nel creato, che c'è nel mondo, perché Dio lo ha creato e vide che era cosa buona, e dall'altro riconoscere che noi realmente, di fronte alla bontà intorno a noi, alla bontà che è in noi, non siamo nella condizione in cui dovremmo essere, perché siamo feriti e spogliati. E quindi prendere atto di una situazione negativa, sempre alla luce della misericordia di Dio. Peraltro mi viene da farvi la domanda: vi ricordate in che momento dell'anno nella liturgia si legge il racconto della creazione con il ritornello "Dio vide che era cosa buona" fino all'uomo che Dio vide che era cosa molto buona? Nella notte di Pasqua, la veglia pasquale. E perché si legge nella veglia pasquale? Che ha a che fare la creazione, il racconto della creazione col racconto della risurrezione di Gesù? Perché la redenzione è una nuova creazione, ma non nel senso che annulla la precedente, ma nel senso che sana la precedente. In che modo le realtà del mondo tornano ad essere per noi perfettamente buone? Perché sono santificate dal sacrificio di Cristo, sono lavate dal suo sangue. Ma sono le stesse realtà, non diventano un'altra realtà. E qual è il sacramento che esprime meglio di tutto questo? Coraggio, lo dovreste sapere voi, non lo dovrei sapere io. Matrimonio. Nel matrimonio è l'amore umano nelle stesse dinamiche che hanno i pagani, fisiche, psicologiche e spirituali, a diventare segno e strumento della santificazione. Non è un altro amore, è lo stesso amore. Se ci ragionassimo di più, forse capiremo perché non ci possono essere due tipi di matrimonio per i battezzati. Perché se ci fossero due tipi di amore, come battezzato potrei giocare a due tavoli, ma se c'è un tipo solo d'amore posso giocare a un solo tavolo.
La redenzione operata da Cristo ci fa vedere l'uomo nella sua realtà e ci fa vedere il peccato nella sua realtà. Per questo dicevo sempre: guardiamo alla luce di Dio. Uno, per non scoraggiarci e non buttarci giù dal ponte monumentale, come dicevamo la volta scorsa. Ma due, perché noi in realtà che il peccato faccia schifo non ne siamo convinti. Altrimenti non dovremmo confessarci così spesso, no? Spesso poi, se ce la faccio, leggiamo un brano molto interessante sulla psicologia del peccato, che è esattamente l'opposto di quello che stiamo dicendo adesso. Volete vedere quello che è il peccato? Vedete gli effetti del peccato. Volete vedere gli effetti del peccato? Guardate Gesù Cristo in croce. Questo è l'effetto del peccato, eh? Sono sulla linea dei predicatori più tradizionali. Chi ha ammazzato Gesù Cristo? I vostri peccati, i nostri peccati hanno ammazzato Gesù Cristo. Questa è l'unica domanda che ha senso. Se no facciamo lo scaricabarile. Tecnica imparata dai progenitori, come ricordavamo la volta scorsa, dove la miglior figura in quel campo, ripeto, ce la fa il serpente, perché almeno non nega di essere all'origine di Cristo. Bene, ce la facciamo? Rimando a Dante. Il nostro atteggiamento nei confronti del peccato, naturalmente, se volete farvi una lettura dantesca, la trovate nel Purgatorio, canto 19. Dante sta salendo la montagna del Purgatorio e prima di giungere nella parte più alta della montagna, prima di espiare i peccati legati alla fragilità della nostra natura per l'amore distorto ai beni terreni, l'avarizia, alla gola e la lussuria, fa un sogno. E cosa sogna? Nell'ora in cui non può il calore diurno intimidare più il freddo della luna, prima dell'alba. Mi venne in sogno una femmina balda, negli occhi guercia e sopra i piedi storta, con le man monche e di colore calva. Non è propriamente un sogno che possa rallegrarci. È proprio bruttina sta signora. Io la adorava, la guardavo, e come il sol conforta le fredde membra che la notte aggrava, come il sole riscalda il corpo che si è rifreddato di notte, così lo sguardo mio ne faccia scorta la lingua, e poscia tutta la trezzana in poco d'ora, e lo smarrito avvolto, come il buon volo, così decolorava. Cioè io guardandola nel sogno la rendevo sciolta di lingua, si raddrizzava, diceva di essere zoppa e assumeva un colore come amor vuole. A forza di guardare questa bruttezza diventa bella. E si manifesta, e dice poi: io sono la sirena, e si manifesta come la tentazione proprio sensuale nelle sue varie declinazioni. Questo è il modo in cui noi guardiamo il peccato. Se guardiamo direttamente al peccato, a forza di vederlo, lo rendiamo bello. E se non riusciamo a rendere bello, perché forse effettivamente la mentalità, questo coglie perfettamente la psicologia dei peccati di tipo sensuale, non di tutti i generi di peccate, però lo rendiamo ragionevole e tollerabile. Viene in mente sempre Dante: stiamoci attenti a ragionare troppo su certe cose, perché lui mette all'inferno il buon Guido da Montefeltro, che era un ottimo ragionatore, aveva ragionato tanto bene, ma il diavolo meglio di lui. E nel racconto del suo giudizio, il diavolo fa un perfetto sillogismo, e perché non ci si può pentire e volere allo stesso momento della stessa cosa, e quindi volendo la cosa manca il pentimento, mancando il pentimento la soluzione è nulla, e quindi la soluzione che il Papa gli aveva promesso non valeva, e lui si ritrova all'inferno come consigliere fraudolento, e il diavolo lo prende pure in giro, perché alla fine gli dice: tu non credevi che io logico fosse, tu non credevi che io fossi logico, che avessi la capacità di ragionare meglio di te. Non usate mai la logica col demonio e con le tentazioni. Usate lo sguardo su Cristo.
È l'unico modo per non rendere bella e affascinante la signora Balba, storta e guercia, che puzza di bruciato. Guardando il Cristo, guardiamo infine, corriamo perché voglio finire tra 5 minuti e vi voglio dire ancora una cosa che mi interessa molto, la grandezza della Divina Misericordia. Quanto valiamo noi? Si sta bruciando uno dei ceri. La grandezza della Divina Misericordia, quanto valiamo noi, è il prezzo del sangue del Figlio di Dio. Quindi se vi volete, sentite depressi e dice nessuno mi stima, pensate che per Dio valete così. Perché non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro siete stati comprati, ma col sangue dell'agnello senza macchia. Prendiamola sul serio questa Divina Misericordia allora. Mi veniva in mente, buttando giù gli appunti, l'apparizione del Cristo a Sant'Angelo da Foligno, con quella famosa frase che forse una volta si ripeteva anche nella predicazione, si trova in vecchi libri di preghiera: non ti ho amato per scherzo, che non vuol dire che non dobbiamo ridere e che non possiamo ridere, ma che vuol dire che dobbiamo prendere molto seriamente quello che è stato fatto per noi. E su questo poi, se ce la faccio, vi leggo il testo finale che mi interessava. Ci sono ancora 2 considerazioni. Di fronte alla sovrabbondanza della misericordia e di fronte al fatto che noi tante volte ci vergogniamo della misericordia. È una delle osservazioni che Giovanni Paolo II faceva all'inizio della Dives in Misericordia. Diceva: la mentalità contemporanea, forse più di quella dell'uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita, a distogliere dal cuore umano l'idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l'uomo. È una cosa che possiamo sperimentare in tanti modi, no? Il modo più banale, e uso volutamente il termine banale, anche se può sembrare intellettualmente raffinato, è quello che ci viene propinato regolarmente dalla cultura radicale scritta del nostro paese e quindi dai grandi mezzi di comunicazione che ne sono legati, non faccio nomi, Repubblica, Corriere della Sera, Stampa, per non parlare di Micromega o di certe riviste intellettuali o sedicenti tali, che ci dicono che il problema degli italiani è che siamo cattolici, il problema è che non abbiamo avuto la riforma protestante, che abbiamo una morale razzista, siamo corrotti e mafiosi perché abbiamo la morale del confessionale, cioè il nostro problema è che crediamo nella misericordia. Infatti sopra le altre non hanno neanche il codice penale, no? E noi ce le vediamo queste cose, e con questo ho fatto il mio commento. Noi, non loro. Perché poi entra anche nella nostra mentalità da cattolici praticanti e sedicenti adulti. L'altra cosa, la sovrabbondanza, ma ne parliamo la volta prossima. Continuiamo a lasciarcene stupire. E vabbè, questa ve la leggo alla fine come preghiera finale. Prima vi volevo leggere, anche se devo un po' tagliare perché sennò siamo ancora mezz'ora perlomeno e non possiamo. Compito a casa per chi vuole, perché anche perché non tutti possono, non so se riuscite a trovare il testo, ma chi ci riesce, lo riesca a fare, vi consiglio una bella lettura. Sotto il sole di Satana, di Georges Bernanos. Ho buio nello stomaco, Personalmente la considero una delle cose più belle che ha scritto, superiore al diario di un curato di campagna e più indigesto. Ma quello che mi interessa è su un aspetto che non è forse neanche il centrale del romanzo, ma anche se è la sua conclusione. Prendere sul serio la Divina Misericordia vuol dire inquadrare nella maniera corretta quello che è la vita cristiana. La vita cristiana non può essere ricercata, abbracciata meramente come ricerca di consolazione spirituale. Può darsi che non la troveremo.
Nostro Signore nel Getsemani consolazione non l'ha trovata, perlomeno per la maggior parte del tempo che è rimasto lì. E se poi ha avuto qualche istante di quiete, immediatamente l'hanno catturata la quiete infinita. Quella del cuore credo di lui, ma quella del corpo non l'ha più avuta finché non è finito nel sepolcro. O non dico che tutta la nostra vita sia così, Ma attenti, San Francesco di Sales ci suggerisce, direi con energia, di non cercare le consolazioni di Dio, ma di cercare Dio delle consolazioni. Cioè, se impostiamo seriamente la cosa e cerchiamo Lui, alla luce della divina misericordia, troveremo tanto. Se cerchiamo nella religione semplicemente l'aspetto consolatorio, veramente stiamo cercando l'occhio del popolo. Sarebbe da dire tanto anche su questo, no? Delle volte a livello di battuta mi verrebbe da dire la confessione gratuita per i consulti psicoterapeutici mi dovrei far pagare. Poi per fortuna che si inizia da quello e molte volte con il dono della grazia di Dio si va più avanti. Ma qualcheduno pensa alla Chiesa semplicemente come un luogo dove trovare un po' di consolazione, no? Pacca sulle spalle e via. E quando non hai la pacca sulle spalle sei brutto e sei cattivo. E poi anche noi su questo ci marciamo con un altro problema. Ecco, al termine di questo romanzo di Bernardo c'è... secondo me delle pagine straordinarie. C'è il vecchio intellettuale che viene presentato proprio anche in tutta la sua perversione morale con una ferocia da parte di Bernardo, anche perché penso che stesse percitando ad alcune persone ben precise del mondo culturale francese di fine 800 e inizio 900, facendone una bella miscela che gioca sull'idea della conversione, va a trovare il protagonista del romanzo, che è un santo prete in qualche modo modellato in una maniera sia pure parossistica sulla figura del curato d'Ars. Leggiamo almeno una riga su questo, perché se no non capiamo la battuta finale, perché qui mi interessa solo quella, ma... L'illustre vecchio esercita da mezzo secolo il magistero dell'ironia. Il suo genio, che si vanta di non aspettare nulla, è di tutti il più docile e il più familiare. Se ostenta pudore o collera, se schernisce o minaccia, lo fa per piacere di più ai suoi padroni e, come una schiava obbediente, per mordere o per accarezzare. Anche questo è un bel ritratto di certi intellettuali di corte, E non soltanto delle corti imperial regie, ma delle corti del potere sotto tutte le latitudini dei tempi. Nella bocca ufficiosa le parole più sicure sono truccate, la verità stessa è servile, una curiosità alla quale il tempo non ha ancora bussato la punta e che è la forma di virtù di questo vecchio giocoliere, lo induce a rinnovarsi di continuo, a cesellarsi davanti allo specchio, e continua praticamente dicendo che questo atteggiamento dello spirito continuamente lavorato per 70 anni fa sì che adesso che ha un vero disagio esistenziale sta morendo e sta sentendo nel decadimento fisico che gli rende impossibile la continuazione del vizio come era abituato i segnali della morte, e quindi si sta ponendo le domande essenziali, e che quando inizia a fare queste domande la sua corte di Lecchini non lo capisce neanche, però come spiritoso, come brillante, e quindi da un lato sta entrando in una disperazione sempre maggiore e dall'altro non riesce ad esprimere questa disperazione in una forma umana accettabile, perché si è costruito un guscio di menzogna intorno. C'è poi la battuta sullo stile che è terribile. È forte, è l'uomo che però nonostante tutto intuisce il bisogno di un incontro che lo salvi e dice vado a trovare sto santo.
ma si costruisce come personaggio, lo vado a trovare e mi dovrei ritirare, che bel colpo che sarebbe, la gente parlerà di questa cosa, io dovrò chiarire che è una cosa più morale, non religiosa. In questo gioco da un lato fa esattamente la rinuncia di quello che dicevamo prima, la religione non funziona semplicemente come consolazione, e direi anche con un aspetto di speranza all'interno del romanzo, anche se Bernanò è sempre molto scabro sulla cosa, questo gioco funziona sempre meno nelle ore che lui è lì e c'è il canto prete che non si trova, per cui ti dà anche l'idea di una speranza che poi forse trova veramente. E saltiamo due brani che piacevano ma non sono necessari e arriviamo praticamente alla fine. I suoi ospiti lo lacano, tra cui la figura di un prete servile che è veramente difida, ma che anche quello poi in qualche modo sembra toccato da questo santo, ed entra in casa. E mentre lui sogna questa sua entra nella casa di sto prete che non trovano da nessuna parte, no scusate, in chiesa, e mentre lui continua a sognare questa ipotetica pace, no? Una misericordia secondo i nostri criteri, qualcheduno che lusinghi il nostro amor proprio ci dica ma sì, fondamentalmente sei buono, ma vedi, entra in chiesa e se lo trova morto in confessionale e lì ha una certa serietà. Antoine Saint-Marin sa mostrare nei casi estremi un coraggio freddo e calcolato. Del resto, molto vivo che sia, quell'uomo inatteso lo irrita almeno quanto lo spaventa. Inatteso, fa l'incontro, ma non lo fa nel modo in cui si era previsto. Anche il nostro incontro con la misericordia di Dio non è stato fatto nel modo in cui era previsto, eh? Insomma, lo si interrompe all'improvviso in pieno sogno. Pieno sogno, non vera religiosità, vero cammino di conversione. L'ultima parola resta a quel singolare testimone, in fondo alla sua scatola buia, a quel cadavere eretto. Bel miracolo, si dà tra i denti un po' stizzito, e bravo il nostro prete che è morto qui senza far baccano di una crisi cardiaca, mentre quegli imbecilli trottano a cercarlo per i sentieri di campagna. Lui è qui, placido e tranquillo, ucciso da una pallottola nella sua garitta a bruciapelo. È bella però anche l'immagine militare. Coglie la dimensione drammatica dell'essere confessionale. Pace. La pace come la dà il mondo, Dio non la dà. Questo la cercava come la dal mondo, non la trova. C'è il racconto delle ultime parole del testamento spirituale di questo prete che è rivolto a Dio, e questa è la conclusione. Tale è probabilmente il supremo lamento terreno che il parroco di Lourdes, che è questo santo prete, il protagonista del romanzo, innalzò al giudice e il suo amoroso riprovero. Ma l'uomo illustre, che è venuto così da lontano a cercarlo, ha altro da dire. È questo che mi interessa, perché quello che Cristo dalla croce ha altro da dire a ciascuno di noi. Se lo cerchiamo per strade un po' contorte, come questo Antoine Saint-Marin. E se la bocca nera, nell'ombra simile a una ferita aperta dall'esplosione di un ultimo grido, non proferisce alcun suono, tutto il corpo mima una terrificante sfida. «Volevi la mia pace?» esclama il santo. «Vieni a prenderla!» Questo è il messaggio della croce, eh? Volete la sua pace? Venite a prenderla. Ma è anche un atto di grande misericordia. Forte? Sì, ve l'ho dato un bel pugno nello stomaco. Però concludiamo invece con una cosa molto, molto bella. perché abbiamo bisogno dei pugni dello stomaco, ma abbiamo bisogno anche di un po' di consolazione. Poi la volta prossima è tutto consolazione, eh? Quindi siamo partiti proprio dall'abisso dell'inferno del nostro peccato, abbiamo fatto il purgatorio con Dante, la volta prossima arriviamo, ci avviciniamo al paradiso, ma a quella pace, non a quella che vorremmo noi, per uno nel paradiso. E vi leggo un testo, lo facciamo come preghiera, lo leggo io solo, poi ve lo ritrovate, che è tratto dalla liturgia bizantina e si usa nella domenica di Carnevale, la domenica che danno l'addio ai latticini, era la nostra, cade la nostra vecchia sessagesima, quindi due domeniche prima della prima domenica di Quaresima. E queste domeniche pre-quaresimali della liturgia bizantina sono già tutte però impregnate di un testi penitenziali, preparano al grande digiuno. Vedo il cherubino con la spada di fuoco che ha avuto l'ordine di custodire l'ingresso dell'Eden inaccessibile a tutti i trasgressori, ma tu, o Salvatore, togli per me ogni ostacolo. Confido nell'abbondanza della tua misericordia, o Cristo Salvatore, e nel sangue del tuo fianco divino, col quale hai santificato la natura dei mortali e hai aperto a quanti ti servono buono le porte del paradiso, chiuse un tempo da Adamo. Che cos'è la misericordia? È esattamente l'efficacia, non è una pacca sulle spalle. Vedo la chiusura del paradiso, ma vedo che gli ostacoli non ci sono più. E continua, proprio come preghiera. Guida di sapienza, elargitore di prudenza, educatore degli stolti e protettore dei poveri. Conferma, ammaestra il mio cuore, dammi tu una parola, o parola del Padre, perché, ecco, io non trattengo le mie labbra dal gridare, o misericordioso, abbi misericordia di colui che ha prevaricato. O misericordioso, abbi misericordia di colui che ha prevaricato. Facciamola come nostra preghiera, c'è tutta morta. Conclusione tecnica. A Dio piacendo, ci vediamo la settimana prossima al primo piano dell'oratorio per la terza puntata sugli effetti della Divina Misericordia. Trovate poi